Miei carissimi milanesi, buonasera e ben ritornati ai miei carissimi milanesi. Appunto, un po' di settimane che non ci vediamo, finalmente torniamo in onda e torneremo in onda come sempre tutti i lunedì e tutti i mercoledì qui su Milano News alle 19.30. E quest'oggi, beh, allora, per ricominciare appunto questa nostra stagione insieme, non potevamo che fare un lungo viaggio, andare lontani, ma poi in realtà rimanere qua, adesso poi cerchiamo di capire cosa significa questo. Torna a trovarci e sono ben contento anche perché c'è da festeggiare un compleanno quest'anno. Dominique Corti, buonasera Dominique.
Buonasera.
Fondazione Corti festeggia 30 anni finalmente.
Esatto.
Oh, finalmente lo facciamo, un bel compleanno e sono contento di festeggiarlo insieme a te questa sera qui per raccontare un po' questa bellissima storia che ha ben più di 30 anni però, no?
Sì, la storia ne ha molti di più.
Una storia che nasce da molto molto lontano. I tuoi genitori si conoscono?
Si conoscono in Canada.
In Canada.
Mentre la mamma sta completando medicina, una delle 8 donne del suo corso di medicina, su 100, ma tutti gli altri erano maschi, e finisce medicina e si iscrive a chirurgia pediatrica. Okay. Il papà, che ha già completato un paio di specialità, sta facendo la terza specialità in pediatria, decide di fare 6 mesi in questo stesso ospedale e tra loro ragazzi lui si ricorda chiaramente questa bellissima ragazza che decideva di iscriversi a chirurgia pediatrica e tra loro ragazzi si stavano dicendo tutti: ma è proprio un peccato perché si va proprio a rovinare quella ragazza lì.
Ah, perché
nessuna ragazza faceva chirurgia quell'epoca.
Stiamo parlando circa degli anni, fino agli anni 50, no?
Anni 50,
fino agli 50
sì.
In Canada, nonostante infatti, il progressivo Canada, comunque erano, appunto, dicevi, 8, erano solo 8 le
erano
ragazze.
8 donne nel suo corso di medicina di 100.
E unica che invece poi passò a fare chirurgia pediatrica.
Una delle prime a fare una branca qualsiasi chirurgia.
Forse appunto questa sua intraprendenza ha conquistato il papà, molto probabilmente l'ha fatto...
Forse sì, però si sono parlati, entrambi avevano un po' il sogno di andare a fare il medico in un posto dove c'era molto bisogno.
E questo posto lo trova il papà.
Il papà va a fare un giro per l'Africa, avevamo già uno zio gesuita missionario in Chad. Avevamo quello che poi è diventato un cognato di mio papà, che era chirurgo in India, e quindi lui visita un po' di paesi dell'Africa e in Uganda ci capita, nel nord Uganda, proprio perché aveva incontrato a Milano, al Pime, un vescovo combognano della città di Gulu, della diocesi di Gulu, che okay. Dice: ma tu stai cercando un posto dove andare, io ce l'ho, lo sto costruendo, sto cercando un
dottore. Quindi stavano costruendo un ospedale, lì stavano costruendo un piccolo ospedale all'epoca,
nel 59 i missionari comboniani avevano iniziato a costruire per la diocesi di Gulu un piccolo ospedale.
Gulu, nord dell'Uganda, dicevamo, è appunto il segnatevelo, è il punto da cui inizia e parte tutta questa storia. Una storia bellissima, appunto, perché si inizia a costruire questo ospedale e manca il medico che gestisca tutto.
Esatto. E lui decide per quel posto perché si accorda con il vescovo, gli dice: io non chiederò mai soldi alla diocesi, mi impegno io a trovarli, però in cambio voglio potermi sviluppare, perché lui già all'epoca mirava a qualcosa di grande, insomma.
E questa qualcosa di grande è stata, diciamo, l'impresa familiare per tantissimi decenni, e appunto arriviamo a questi 30 anni poi di fondazione. Tanto che tu sei ugandese, possiamo dire praticamente, ma tu sei nata e cresciuta lì in mezzo, no?
Sì, cioè, sono nata e cresciuta in quello che i miei genitori chiamavano mio fratello maggiore, perché dicevano: noi abbiamo due figli, una figlia che ha meno bisogno e un figlio
che
grande,
che ha bisogno però di molto, sì, di molto supporto, di molto lavoro che ha preso in pieno anche a te però poi alla fine.
Sì, in un modo molto diverso,
okay.
Nel senso che io ho avuto la fortuna di avere una madre, chirurgo, che non ha mai avuto problemi a portarmi in giro per l'ospedale. Infatti quando non c'era la tata mi sedeva sui letti dei pazienti e io disegnavo mentre lei faceva il giro, oppure mi metteva seduta nell'angolo della sala operatoria e lì sono cresciuta. Per cui ho sempre vissuto un po' l'ospedale come la mia casa, no? Non come qualcosa che non conoscevo e che distoglieva i miei genitori da me. ho fatto medicina
e non potevi fare altro.
Logicamente, ho avuto un piccolo periodo, un paio di anni di ribellione.
Cosa avresti voluto fare?
Mi ero iscritta a lingue all'università.
Ah, ok, vabbè, però
dopo sei mesi ho detto no,
niente,
proprio
non faceva per
non
te.
È per me. Ho fatto medicina, ma quando mi sono laureata ormai l'ospedale era praticamente africanizzato, eravamo diventati sede di tirocinio per i neolaureati ugandesi e negli anni 90 ormai tutti i dipartimenti erano diretti
ecco,
da specialisti ugandesi.
Spieghiamo perché è fondamentale e importante questo passaggio, nel senso che dire abbiamo africanizzato l'ospedale, magari chi non segue molto queste cose non capisce bene cosa voglio dire. Cosa vuol dire che a un certo punto avete tutti i direttori di reparti, tutti i reparti gestiti da medici locali?
Esatto, cioè questo era sempre stato un po' il sogno. I miei genitori avevano due diciamo stelle polari che rimangono ancora la stella polare dell'ospedale. Da un lato offrire le migliori cure possibili al maggior numero di persone e al minor costo. Okay. In un modo molto, diciamo così, imprenditoriale. Cioè, papà diceva, in un posto dove tu hai pochissime risorse, allora è ancora più importante essere in grado di utilizzarlo per fare la differenza a quanta più gente possibile e non sprecarli su cose limitate. Proprio perché non è che tu alla gente puoi dire, guarda, io faccio solo questo, per il resto vai altrove, non c'è un altrove per il resto.
Anche perché appunto l'altrove, quando parliamo nel vostro caso, cioè adesso magari adesso non è più così, in quegli anni l'altro ospedale dove, un altro ospedale dove si poteva trovare ad esempio?
Beh,
forse la capitale?
Diciamo che il nostro ospedale è stato per molti decenni l'unico operativo negli anni difficili dell'Uganda,
okay.
Gli anni 70 di Idi Amin Dada, gli anni 80 ancora peggio, gli anni 90 nella nostra zona per la guerriglia dell'LRA. Per riuscire a trovare un ospedale funzionante, specie per certe cose, dovevi andare giù alla capitale.
Che sta a quanti chilometri?
360 chilometri, ma soprattutto
ugandesi.
È un altro popolo, è un'altra lingua,
ah.
È un altro paese.
Ah, ok.
Per cui il 97% della nostra popolazione non avrebbe neanche i mezzi per poter affrontare un viaggio così, lasciamo perdere le cure.
Chiarissimo. In questi anni però appunto tanto avete fatto in questo ospedale, al momento dacci un po' l'idea, lo scenario attuale qual è? Cioè siete una delle eccellenze del paese?
Siamo una delle eccellenze del paese e
forse non solo del paese, diremmo proprio da parte di Africa.
Diciamo che nella fascia equatoriale siamo probabilmente il più grosso ospedale non a scopo di lucro, perché abbiamo quasi 500 letti nell'ospedale, più abbiamo altri 3 centri sanitari periferici che dipendono dall'ospedale e i 700 dipendenti dell'ospedale curano ogni anno circa 200.000 pazienti ogni anno, 200.000 di cui 30-40.000 sono ricoverati, gli altri sono ambulatoriali. È un numero veramente significativo, impressionante, sì. E l'ospedale stesso, 700 dipendenti, buona parte non sono neanche sanitari, perché abbiamo vissuto anni, l'Uganda degli anni 70 con la dittatura di Idi Amin, diciamo la verità, tutti quelli che potevano scappare erano scappati.
Immagino, sì.
I miei hanno deciso di rimanere, ma a quel punto il paese è andato a carte 48, per cui hanno dovuto decidere, ok, se voglio qualcosa o me lo costruisco, lo so gestire,
che...
o lo devo far venire da fuori.
Ti faccio
una piccola abbazia.
Ti faccio una domanda personale, dici tu se rispondi o no. Che ricordi hai di quegli anni?
Ma gli anni della mia infanzia sono stati felicissimi, perché l'Uganda era...
Cosa percepivi di quello che succedeva fuori?
Ma era casa, è sempre stata casa per me. Cioè gli anni 60 sono stati anni molto belli, perché l'Uganda era un bellissimo paese, era un protettorato britannico fino a un mese prima della mia nascita. Io sono una bambina dell'indipendenza.
Sei proprio una figlia dell'indipendenza.
Sì, figlia dell'indipendenza.
Anche questo dice lunga,
sì,
secondo me.
Sì. E, è stato solo con Idi Amin che proprio il paese ha incominciato a sfasciarsi. Innanzitutto economicamente.
Un'idea, se volete fare un'idea, Ultimo re di Scozia, vi consiglio questo film che vi fa capire un po' quello che succedeva da quelle parti in quegli anni, non erano cose belle.
Tra l'altro bravissimo l'attore, perché
sì,
gli somiglia da morire.
È vero.
Veramente bravo. È un regime che ha veramente, si stima che in 7 anni Idi Amin sia stato causa di 300.000 morti. però nei 3 anni che sono venuti, che è venuto a capo un altro dopo di lui, ne ha fatti fuori il doppio, in silenzio,
cui, senza essere così famoso. Bene.
Tanto per darvi l'idea, io andavo a scuola in Kenya negli anni 70 e quando tornavo per le vacanze in Uganda, pochissimi scendevano dall'aereo e risalivano, perché l'aereo era solo di passaggio.
Ah, faceva solo scalo tecnico.
E un paio di volte mi ha abbrancato l'assistente di volo per dire no, non si scende qua, questa è l'Uganda.
Ma io abito in casa mia, ahimè.
Una certa impressione proprio.
Sei cresciuto appunto con tuo fratello maggiore, lo dicevamo appunto.
Esatto.
Però spesso adesso ormai, cioè, ogni quanto vai a trovarlo il fratellone ormai.
Ma
adesso
andare,
COVID permettendo.
Dalle 2 volte all'anno, che sono il minimo per i consigli di amministrazione dell'ospedale, quest'anno andrò 4 volte in tutto.
Cosa sono cambiati in questi 30 anni, da quando appunto è nata la fondazione ad oggi? Ogni volta che vai, cosa è cambiato? Spero anche in bene, appunto, cioè,
certo,
tutto il lavoro che avete fatto,
certo,
avete creato ormai quasi una città, in un certo senso, dicevi 750 lavoratori, cioè veramente
esatto,
è una piccola, è un'impresa, insomma,
esatto,
altro che piccola e media impresa.
È la più grossa impresa non governativa del nord Uganda, tra private e tra scopo di lucro e non, è proprio la più grossa dopo il governo. In una zona dove non più del 20% della popolazione ha un impiego formale, per cui i dipendenti nostri sul salario vivono in media dai 10 a 20 persone della famiglia allargata. Lo stipendio non viene utilizzato, per esempio, per comprare da mangiare, perché non basta. Lo stipendio viene usato per mandare i figli a scuola, e più tu vuoi che abbiano un futuro buono e più vuoi una scuola buona, quindi quelle sono molto care, quindi lo stipendio viene usato per mandare il bambino a scuola, per comprare un po' di vestiti, sapone, zucchero, sale, quelle robe extra, ma il cibo te lo devi zappare, c'è qualcuno a casa che zappa. Tanti dipendenti arrivano all'ospedale dopo aver fatto 2 ore nei campi per zappare.
Per creare proprio il proprio,
perché lo stipendio
per
non basta, sono
il proprio
stipendi
cibo
bassi. Sì.
Diciamo, questo però è appunto un ospedale non governativo, è un ospedale che deve rimanere in piedi e, insomma, coi tempi che corrono non è facile. Come si fa e come si può fare per aiutare a far sì che, insomma, il Lachor stia in piedi e stia in piedi sempre meglio?
Allora, la lungimiranza dei miei genitori è stato di creare una fondazione che potesse occuparsi della raccolta fondi. Prima di tutto.
Spieghiamo perché è importante appunto la raccolta fondi, che non è sempre qua a fare, perché uno dice che è sempre a fare i piangino, a chiedere soldi in giro, no, però qui insomma.
Questo permette all'ospedale di perseguire la sua missione, mantenendo il focus su offrire delle cure di livello, di buon livello, a delle persone che mediamente non potrebbero permettersi il costo delle cure. Noi sappiamo che nei paesi poveri una delle prime cause di caduta in povertà delle famiglie è doversi pagare quei soldi dalla tasca, di doversi pagare le cure sanitarie.
Perché dovete immaginare, cioè dovete scordarvi l'idea di mutuo, ASL o quello che è.
Non esiste nulla. Quindi offrire
cure sanitarie. Se stai male paghi un ospedale che ti...
Esatto.
Oppure
in quei posti è normale che se tu devi pagarti il costo delle cure per quello che costano davvero, allora o devi decidere se rischiare di mandare la famiglia in povertà perché devi vendere la capanna e il campo e mandi tutta la famiglia in povertà, o decidi di rinunciare alle cure. E quello che noi facciamo è di chiedere che il paziente contribuisca con qualcosa, se
questo
il paziente
è importante. Spiegami, ecco, questo è importante. Io, cioè, ne abbiamo già parlato una volta, ma mi piacerebbe che magari lo spiegassi a chi ci segue a casa, che comunque è importante appunto che ci sia anche questa parte, cioè che non sia completamente gratuito.
Esatto, cioè ci sono delle fasce che sono molto molto protette.
Chiaro.
Soprattutto le donne e i bambini. I bambini in un posto dove la mortalità infantile è molto alta e le risorse sono scarsissime, non investi risorse su qualcuno che potrebbe benissimo morire.
Diciamo prima, oltretutto, mortalità molto alta con malattie banalissime, oltretutto spesso e volentieri.
Malaria, polmonite, malnutrizione. Okay, cioè
non pensate chissà quali infantile. Malattie genetiche non conosciute al mondo. No, proprio malattie banalissime che noi abbiamo debellato ormai.
Sono quelle per cui i nostri bambini, anche loro, avevano una mortalità del 30-40% 100 anni fa, anche
perfetto.
Qua.
E dice appunto, quindi è importante però comunque far sì che tutti sostengano l'ospedale, con quel poco che può chi viene lì, con quel pochissimo che può, oppure poi invece chi può meglio da qua.
Chi può un po' di più, sicuramente si chiede un po' di più, con tutte le difficoltà del caso, perché non esiste anagrafe, cioè, non esistono.
Immagino l'ISE, non viene chiesto l'ISE quando arrivano, mi sa, non c'è retto di cittadinanza per
certo
vedere, no, non
no.
C'è. Però appunto noi qua invece possiamo fare tanto.
Esatto, è incredibile la differenza di quello che uno ha qua, anche se considera di aver pochissimo, e quello che uno ha là. È veramente impressionante.
Sicuramente tu avrai fatto spesso viaggi con appunto gente che partiva da qua, si immaginava una cosa, poi quando arrivi lì scopri che è tutt'altro di quello che ti immagini. Cos'è che colpisce e che cos'è che però fa appunto questa differenza di cosa abbiamo qua e cosa là non c'è?
Quello che di solito la gente mi dice è: non avremmo mai immaginato che l'ospedale fosse così grande, con così tanta gente che viene curata, con così tanto personale, con così tanti studenti, anche il sabato e la domenica tutti che lavorano. Ci dicono: voi avete, a differenza di tanti, pochissima facciata, ma siete tutta sostanza. E devo dire che questo per me è sempre una medaglia al petto.
Diciamo prima, torniamo bene però, perché appunto questi qui che da casa adesso ci ascoltano, dobbiamo farli muovere un po', no? Dobbiamo fare in modo che si attivino per dare una mano alla CIOR. Cosa possiamo fare da qua, noi milanesi, i miei carissimi milanesi che ci ascoltano in questo momento?
Allora, intanto informarsi bene sulle opere che uno vuole aiutare, perché purtroppo l'Africa è molto lontana. Si rischia di farsi portare via dall'emozione e finanziare cose che poi, se tu vai là 6 mesi dopo, 2 anni dopo, 5 anni dopo, non c'è nulla sul terreno. Perché? Perché le cose sono molto difficili e solo progetti di lungo e lunghissimo termine possono avere una speranza di portare avanti qualcosa che funziona. Infatti noi non cerchiamo mai di dire: dateci i soldi che vogliamo fare chissà che cosa. Noi diciamo: questo è quello che noi facciamo, aiutateci a continuare a farlo meglio, a farlo di più. Perché vi do solo una cifra: secondo alcuni dati dell'OMS, gli ospedali come il nostro e quelli governativi non hanno soldi, per cui 80% degli apparecchi medicali che sono in questi ospedali sono donati dall'Occidente.
Okay.
Ma più della metà di questi non hanno mai funzionato o hanno smesso di funzionare 6 mesi dopo l'arrivo. Se uno va in un ospedale italiano e cerca quanti apparecchi funzionano e quanti non, quelli che non funzionano sono l'1 o il 2%. In un ospedale africano come il nostro, il medio, sono oltre la metà. Perché qui tutti vogliono regalare l'apparecchio, perché dicono: così almeno vedo, no, cosa ho regalato.
Giusto.
Ma se tu vedi quello che hai regalato e non vedi che giù l'Africa è piena, è un cimitero di macchinari e di strutture abbandonate, allora sono soldi molto più sprecati che a darli a una struttura che ti fa vedere che sta andando avanti da 60 anni, sempre di più, sempre meglio. Allora a quel punto darli per i costi correnti, è molto più probabile che questi soldi finiscano per aiutare qualcuno.
Aiuto che può essere appunto ai pazienti, ma una cosa che mi ha colpito e piaciuto tantissimo è anche proprio a creare medici. Cioè voi siete una fucina di medici, di personale sanitario.
Abbiamo 500 studenti.
500 studenti.
500 studenti del corso di base di infermiere, corso avanzato infermiere, corso di base ostetriche, corso avanzato ostetriche, tecnici di laboratorio, assistenti di sala operatoria. Quindi questo è un continuo produrre personale sanitario in posti dove veramente c'è un bisogno disperato. Sono corsi governativi, per cui viene la commissione governativa e il titolo di studio vale in tutto il paese. Poi siamo sede per il tirocinio dei neolaureati, medici, farmacisti, scienze infermieristiche, e siamo anche polo della facoltà governativa locale di Gulu, che è stata fondata, anche quella grazie a un aiuto italiano, dalla cooperazione italiana, come in larga misura è stato sostenuto il nostro ospedale negli anni dai 70 ai 90, La facoltà governativa di Gulu è stata fondata proprio in un momento di guerra terrificante in cui il nord sembrava proprio abbandonato dal resto del paese. Siamo rimasti un po' incistati in una guerra che è durata fino al 2007, quando in realtà il resto del paese dagli anni 90 si era pacificato e si stava sviluppando. Quindi è stato veramente un segnale che il nord ha avuto una speranza per il futuro, insomma, in anni molto difficili.
E se tutti questi riconoscimenti, ma che, se il governo riconosce queste cose, vuol dire che insomma l'ospedale funziona, vi possa sembrare una cosa positiva, lo è, ma è anche un grosso costo, però, perché non è che vuol dire che allora siamo ricchi, no, anzi, costa ancora di più mantenere la struttura.
Al giorno d'oggi, con la complessità crescente che ha effetto anche giù, con il fatto che i costi di tutto, delle materiali sanitarie, anche quelli non, il cibo, i fagioli, in 2 anni sono raddoppiati di costo, i fagioli per la gente. Qualsiasi cosa ormai è schizzata di prezzo, per cui è veramente importante per noi ricevere un aiuto. Non c'è bisogno, tanta gente guarda i problemi dell'Africa e dice non ci provo neanche perché ci vuole talmente tanti soldi.
Si dice, no?
Rispetto a un grande aiuto una volta, per noi è infinitamente più prezioso un piccolo contributo ma costante nel tempo. Molto meglio 50 euro all'anno ma tutti gli anni che non una volta sola finito lì. Quindi,
non mi giro a guardare i tuoi colleghi del raccolta fondi cosa dicono in questo momento, ma ci fidiamo, l'ha detto la Presidente, quindi non voglio sapere cosa dicono. No, perché giustamente dici meglio poco ma con cui io possa programmare, progettare,
esatto,
andare avanti e sapere,
esatto,
che quelle 50 euro arrivano sempre, piuttosto che magari appunto una grande somma che poi si spende facilmente.
Adesso gli obiettivi di sviluppo sostenibili, sì, dicono alcune cose che sono una rivoluzione rispetto al passato, cioè il fatto che bisogna avere una programmabilità dei fondi, che in questi paesi è sempre stato imprevedibilità totale, dipendente dalle mode dei donatori. Il fatto che debbano essere loro localmente a decidere quali sono i loro bisogni principali, quali sono le loro priorità sanitarie e avere i soldi per potersi focalizzare su quelle. Beh, noi lo facciamo da sempre in tempi in cui ci dicevano che era il modo sbagliato di operare. Per cui noi raccoglievamo i soldi, li mandiamo giù per l'ospedale e l'ospedale decide di usarli per i costi correnti. Quindi hanno il pieno controllo sui soldi, evidentemente con tutti i controlli che servono all'ospedale stesso per
poter andare
avanti, per vedere che vadano incontro alla missione, al piano strategico quinquennale, eccetera. Per cui noi abbiamo anticipato tantissimo. E credo che sia stato uno degli aspetti vincenti della Fondazione il fatto che la Fondazione, tirando su soldi liberi, agiva un po' come uno scudo a protezione dell'ospedale. Cioè l'ospedale, avendo una certa disponibilità finanziaria sua, poteva permettersi di dire di no a enti stranieri molto potenti, molto pieni di soldi, che arrivano giù negli anni e ti dicevano no, quello che stai facendo non va bene, io ti do una marea di soldi, ma se fai un'altra roba.
Ma fai quello che dico io.
Ma un ospedale non può fare l'interruttore, per di più se sta già mirando alle priorità locali. Magari tu mi dici io ti do dei soldi per fare altro, ma siamo talmente stirati che non si può pensare che noi riusciamo continuamente ad aggiungere attività nuove.
Quello che puoi fare è fare sempre meglio quella che stai facendo.
Voglio poter continuare a fare sempre
più popolazione.
Meglio. Esatto.
Infatti ti chiedo, cos'è che di questi anni, secondo te, cioè, sei fiera di cosa? La prima cosa che ti viene in mente quando ti si chiede di cosa sei fiera del lavoro fatto alla CIO in questi anni?
Quello che mi rende molto fiera è la massa straordinaria di lavoro quotidiano che continua a essere compiuto, tanto per dirvi, da quando è mancata la mia mamma l'ospedale ha più che raddoppiato, per cui è spesso la continuità è una cosa complicata, cioè ci sono queste figure che arrivano giù, fanno tante cose, poi quando muoiono se ne vanno, le cose incominciano ad andare male. Qui quelli che insieme ai miei genitori hanno lavorato, hanno sognato, hanno schivato le pallottole, hanno fatto fronte ai feriti da mina che venivano dentro e andavano operati.
Hanno schivato le pandemie, hanno schivato Ebola.
Esatto. Cioè. Questa gente, cioè io penso alle infermiere che durante gli anni in cui venivano dentro i guerriglieri a razziare, e i guerriglieri venivano a cercare soldi, farmaci, e se non ne avevano abbastanza si portavano via le infermiere, perché poi chiedevano i riscatti. Allora le infermiere per anni, stiamo parlando dagli anni dall'86 all'89, venivano a lavorare in ospedale alla sera in abiti civili, perché dicevano: se arriva un'incursione io cerco di nascondermi sotto i letti insieme ai parenti dei pazienti, in modo che non dicano: ecco, questa è un'infermiera, la rapiamo. Era gente che viveva tutta in ospedale, il personale, perché dicevano: è troppo pericoloso fuori, dammi una stanza per me e tutta la famiglia, qui, ma almeno dentro. Però le notti in cui si diceva stanotte arrivano, andavano a dormire nei cespugli intorno alle case per evitare di farsi beccare nel letto. Cioè, uno si può immaginare vivere così anno dopo anno e adesso sempre lì, a fare fronte alle sfide del futuro.
Infatti, è quello, vivere così dopo anno e continuare a farlo. E continuare a farlo fino proprio alla fine, perché la storia ce lo racconta, i tuoi genitori, cioè, fino all'ultimo secondo hanno continuato ad operare in quell'ospedale, che gli anche un po', diciamo, la solito ama, comunque, se hai voglia di raccontarcelo un attimo, cioè proprio quell'ospedale se l'è portata via anche un po', diciamo, no?
Ma forse invece è stato quello che l'ha fatta tirare avanti di più, diciamo, perché la mia mamma era chirurgo, si è trovata dal 79 in poi a fare tanta chirurgia di guerra, non era un chirurgo di guerra, non l'avrebbe voluto fare. Si è trovata nella situazione, come tante volte sia lei e papà ha detto: va bene, ci svoltiamo
quello
le maniche,
facciamo. Ci fa quel che serve.
Arrivavano camion con dentro morti, moribondi, feriti, bisognava decidere velocemente chi operare e chi no. E spesso c'erano grosse ossa andate in mille pezzi e ti tagliavi andando dentro, okay. Magari la ferita era di un giorno, di due giorni, di tre giorni, per cui si tagliava, se si accorgeva tirava via, se si accorgeva e se c'era il momento di poterlo fare in intervento, tirava via i guanti, disinfettava, metteva dentro noi. Nei primi anni 80 ha incominciato ad avere queste strane malattie che poi si è capito erano le conseguenze dell'infezione da HIV. Infatti,
presa durante l'operazione.
Lei se l'è presa varie
molto
operazioni.
Molto probabilmente durante varie operazioni.
Quindi nell'85, quando sono usciti i primi test per l'HIV, lei era positiva, già i primi test. E ha continuato a lavorare fino alla fine, quando ormai pesava 35 kg, viveva di flebo, perché papà gli metteva la flebo prima di partire per andare in ospedale, poi tornava a mezzamattina e diceva alla signora che ci accudiva: ma dov'è? E dice: ha finito la flebo, tirato via, è andato in ambulatorio a lavorare. Per cui forse questo ospedale l'ha tenuta
fino
in vita
a quel
di
punto.
Più proprio,
è stato proprio, fino alla
proprio
fine.
L'ospedale era proprio la loro passione, la loro vita, ecco.
Cosa ci può insegnare una storia del genere? Perché quando parliamo di passione, di vita, ormai non siamo capaci quasi di rinunciare più a niente noi, no? E invece, insomma.
Ma questo ospedale insegna che anche solo due persone possono mettere su una cosa che diventa veramente un lavoro di gruppo, uno sforzo corale di tanti. Alcuni entrano nella storia e ne escono subito, altri rimangono di più, altri rimangono tutta una vita. E insieme si riesce a fare questa cosa incredibile che va avanti dopo la morte dei fondatori e che continua salvando 200.000 persone
200.000
all'anno.
Stiamo chiudendo, però mi piacerebbe che prima mi raccontassi anche la storia di quel medico che ha dato tutto, che ha dato tutto, no?
È il nostro grandissimo eroe.
Durante Ebola, e comunque ha insegnato a molti quello che poi infatti ha salvato tantissime vite, ha insegnato anche a tanti medici come si deve fare durante Ebola.
Matthew è arrivato nell'83 nel primo gruppo di neolaureati ugandesi che venivano a fare il tirocinio da noi, e i miei dicevano sempre: bastate due settimane per vedere che era pazzesco, era intelligentissimo, preparatissimo, sempre sorridente, sempre disponibile. Quindi è rimasto in ospedale, è diventato direttore sanitario e a un certo punto stava finendo un master di sanità pubblica a Kampala. Nel 2000 l'hanno chiamato, gli hanno detto: guarda che qui in pochi giorni sono morte tre studenti della scuola infermiere. In un contesto come il nostro è normale che la mortalità è altissima e la diagnosi è una diagnosi di probabilità, non è che hai tutti i test di questo mondo. Però è anche, ci sono dei casi un po' strani, cioè è strano che tre studenti in buone condizioni muoiono di qualcosa che può sembrare malaria o meningite. Quindi lui è tornato su nell'arco di una notte passata sui referti, ha deciso che questa era una febbre emorragica e ha iniziato l'allerta, ha scaricato il manuale dell'OMS, ha allestito il reparto di isolamento e quando gli esperti dell'OMS sono arrivati hanno detto ci aspettavamo di trovare come al solito i pazienti abbandonati in un reparto perché era una malattia all'epoca, nel nostro caso 50% morivano, dove non c'era modo di aiutare la malattia, cioè morivano comunque. Allora il personale sanitario di solito diceva ma perché io devo rischiare la pelle per poi non poterli curare. E lui diceva no, ha trovato, è riuscito a ottenere che 100 dipendenti si sono dati volontari per rischiare la pelle nel reparto, per rischiare la pelle nelle macchine, andare a prendere i malati e portarli in ospedale. E lui diceva, dobbiamo farlo noi questo per tre motivi. Primo, perché siamo sanitari e questa malattia non è mai stata gestita a livello di reparto e non sappiamo se facendo delle terapie di supporto possiamo pensare di migliorare la sopravvivenza di questi. Quindi questo è il nostro dovere. Secondo, perché mandare come fanno gli altri i parenti dei pazienti ad accudirli, come fanno questi a proteggersi da un virus letale, infettivo? Siamo più in grado noi di poterci, dobbiamo noi proteggere la popolazione. E terzo diceva, se io fossi lì a morire di quella malattia non vorrei essere abbandonato senza nessuno, vorrei qualcuno al mio fianco e quindi è nostro dovere stare a fianco dei morenti. Abbiamo perso 13 membri dei dipendenti dell'ospedale e per ultimo proprio lui. E tra tutte le volte che i miei genitori hanno detto la guerra, le guerriglie, le invasioni, quella volta il papà ha detto questa è finita, abbiamo detto tutti questa è finita, ci finisce fuori. E invece dopo qualche mese l'ospedale ha ripreso, e abbiamo capito che era meglio facilitare il gruppo più che la singola persona. Perfetto. Straordinaria, perché un ospedale deve funzionare su un gruppo di persone normali.
Una squadra che deve funzionare, immagino. E infatti siamo finalmente qua a festeggiare i 30 anni della Fondazione Corte.
Sì.
Dominique, io ti ringrazio tantissimo davvero per averci dato questa tua testimonianza, per averci raccontato questa bellissima storia e mi raccomando, dacci le coordinate per approfondire il sito, com'è il sito?
www.fondazionecorti.it.
Ok, vi fate un bel giro, approfondite tutto e grazie. Poi avrete sicuramente, c'è il menù dona e date quello che potete. Grazie mille Dominique, davvero.
Grazie a te.
Grazie anche a voi che ci avete seguito, Meccanismi Milanesi, ci vediamo domani sempre qui alle 18 in diretta su Milano News. Grazie mille, arrivederci e a presto.